Santa Lucia, un colosso di santità, una ragazza bellissima, così dice la storia, di famiglia nobile e ricchissima per di più, cristiana, nata a Siracusa, non sappiamo l'anno preciso, ma circa negli anni fra l'880-300. A 7 anni perde il padre, orfana. La mamma cristiana, e siamo in un momento di grande persecuzione, di ferocia contro i cristiani da parte degli imperatori di Roma, questa mamma, con una fede indomita, cresce Lucia secondo il Vangelo. E fin da piccola sente il bisogno di ricevere Gesù e l'Eucaristia. E la mamma l'ha educata profondamente alla messa. Avete capito? Alla messa. Quella messa che è il fondamento della nostra fede, senza la quale sono tutte parole canate, non servono a niente. Questo è il cuore della Chiesa. Se voi togliete questo altare, che stava a raccontarci? Le parole buone, punto e basta. Se io vengo in casa vostra e tolgo la tavola dalla vostra cucina, che facciamo a casa vostra? Che facciamo? Giochiamo a carte? Amici, la cucina, la tavola è il luogo dove si forma la famiglia, dove si costruisce la società familiare. L'altare è la mensa, sempre con la tovaglia, vedete? È sempre imbandita. Cristo, cibo degli uomini, il suo corpo e il suo sangue sempre disponibile per tutti noi, per crescere, per alimentare la nostra fede. Lucia è cresciuta con questi pensieri. Il padre muore, la mamma ha una cura meravigliosa per questa creatura e cerca di proteggerla da tutto quello che poteva in qualche modo toccare la sua fede. La madre si ammala, vedete che roba. Il cristianesimo non è una compagnia di assicurazione, Cioè, ma signore, perché ho perso il mio papà? Signore, perché io soffro di emorragia da tanti anni? Cioè, ma sono cristiano, e con questo? E mica perché siamo cristiani non siamo toccati, siamo creature normali, soggetti al tempo, alla malattia, alla sofferenza, come tutti nel mondo davanti a Dio. Lucia soffre non solo la perdita del padre, ma soffre la malattia della madre, la quale deve gestire l'immenso patrimonio di soldi, tanti, su cui un ragazzo non cristiano aveva posto gli occhi, prima sui soldi e poi su Lucia. Spostava i soldi con Lucia accanto. Amici, la mamma deve essere molto attenta. Lucia era cresciuta nell'ascolto della parola. Aveva saputo come il Signore Gesù era pieno di amore per i poveri. E soprattutto l'aveva colpita la frase: se tu vuoi essere perfetto, va, vendi quello che hai e dallo ai poveri. Lucia ha incamerato questo discorso, lo ha assimilato, lo ha fatto proprio e lo sfodererà nel momento giusto. Lucia, la mamma si ammala gravemente. Il patrimonio viene consumato in parte per le cure mediche, inutili tutto, tutto inutile. Lucia ha un'idea. Dice, mamma, vogliamo andare a Catania, ma dove si vende la Sant'Agata? Che fu martirizzata nel 250, era potentrice di Catania, Santa Agata. Cioè, giunge notizia che la beata Agata compie tanti miracoli per i propri devoti. Andiamo a cercare a giocare l'ultima carta, va con la madre Eutichia, a Catania, e terminata la messa, la gente si affolla intorno al simulacro, e Lucia dice, mamma, avvicinati con tanta fede, tocca l'urna della santa, la fede ti salverà. In quel momento Lucia va in estasi, viene come assopita da un sonno profondo, e ha in visione Agata, che le dice, Lucia, ma perché sei venuta qui da me? Potevi tu stessa chiedere al Signore per quanto tu sei gradita a Dio, la grazia è per tua madre. Tua madre è guarita. Lucia si sveglia, guarda la mamma, dice: mamma, sei guarita. E lui dice: ma come sono guarita? La mia mamma mi ha detto che sei guarita. Ecco il momento opportuno. Siccome il padre, come usava allora, aveva pensato di darle un fidanzato alla ragazzetta adolescente, e la madre quasi quasi acconsentiva a questo discorso, dice: mamma, ti chiedo due cose, ora che sei guarita, ora il Signore ti ha fatto questa bella grazia, due cose. Uno, prima cosa, più importante, non mi tormentare più con la prospettiva di un matrimonio con quel ragazzo. Io desidero fortemente, ardentemente, consacrarmi al Signore, totalmente. Seconda cosa, mamma, quello che tu hai stabilito di dote per il mio matrimonio, dallo a me, perché io possa distribuirla ai poveri. E la madre risponde: no, no, tu la dote personale la darai alla mia morte. Giusto, una risposta giusta. Lucia continua e dice: mamma, vedi, ma c'è tanto bisogno nel mondo, non aspettare la tua morte per donarmi, vedi quante vedove, quante persone malate, noi dobbiamo far fruttificare questo tesoro, dobbiamo metterlo alla banca di Dio. Dio ci ha promesso il 100 per 1 e la vita eterna. Queste parole colpirono la madre, la quale a fatica si piegò e disse: Lucia, disponi tu di quanto è della famiglia. E Lucia, sulla scia di San Lorenzo, sono contemporanei, chiaro, si tratta di 20-30 anni di scarto, San Lorenzo a Roma aveva fatto la stessa cosa, aveva distribuito ai poveri della città di Roma le sostanze della Chiesa. Forse queste notizie arrivavano anche in Sicilia, e Lucia ne fu conquistata da questo spirito di amore, di generosità, e cominciò a distribuire ai poveri le sostanze di famiglia. La notizia giunse all'orecchio del ragazzo, il quale, vedendosi a carte 48, come si dice, vedendo sfumare la ricchezza futura ipotetica, che fece? Per vendetta la denunciò al prefetto Pascasio, prima accusandola di sperperare, quindi una ragazza senza testa e senza giudizio. Secondo, l'accusa più grave, la denunciò come cristiana. Lucia è una ragazza cristiana, il che voleva dire esporla alla condanna a morte. Perché a quei tempi, siamo nel terzo secolo, siamo sotto Diocleziano, Massimiano e Diocleziano, i più feroci imperatori contro il cristianesimo. Sapete che si erano proclamati dei, le monete che oggi abbiamo nei nostri musei ripetono: Divo Diocleziano, al Dio Diocleziano. Quando andate ai musei, guardate queste cose, sono interessanti. Quindi, essere accusati come cristiani equivaleva ad un delitto di lesa maestà, di offesa all'imperatore. Quindi c'era o la piura o la condanna a morte. Pascasio, saputo tutto questo, la fa imprigionare e la porta davanti al tribunale. Lucia, tu sei cristiana? Sì, sono cristiana. Queste cose che vi dico sono tratte dall'Acta Martyrum, gli Atti dei Martiri, scritti nel V secolo, quindi circa un secolo dopo, 100-120 anni dopo. Quindi sono atti riportati ufficialmente dai notai di quel tempo. Il si svolge così: Lucia, ma tu sei cristiana? Sì, io sono cristiana. Essendo lì giovane, ricca, di famiglia nobile, Pascasio ci va con i guanti di velluto, cerca di prenderla per verso del pelo, come diciamo noi, no? Cerca di non offendere la sua sensibilità, cercando di indurla alla piura. Cioè, vedi, tu puoi salvarti, basta che dai l'incenso agli idoli, che tu rinunci al tuo Cristo. E lui dice: no, io sono cristiana, non posso dispiacere al mio Cristo che è il mio Dio. Dice, ma guarda che tu facendo così rischi, ti metti nel rischio grave della tua vita. Lucia dice, lo so, ma lo Spirito Santo suggerirà a me, ma tutto questo dove l'avevo imparato questa ragazza? A me le parole da contrapporre al tuo dire. Io ti dirò parole contro le tue accuse alle quali tu non saprai rispondere, perché io non ho bisogno di avvocati, io ce l'ho, lo Spirito Santo mio avvocato. Quando a un certo punto Pascasio si accorge che Lucia è irremovibile, la minaccia, guarda Lucia, che io non sto scherzando, io ti tapperò la bocca a suon di verche, io ti bastonerò. Lucia dice, guarda che tu mi potrai chiudere la bocca, ma non mi potrai incatenare la parola di Dio che ho nel mio cuore. Pascasio diventa furioso e dice, ma tu sei cristiana davvero? Sì, sono cristiana e lo Spirito del Signore, la Santissima Trinità, abita dentro di me. È uno scherzo, amici. Quando sento queste cose, Pascasio la irride dicendo, ah, non aver paura che il tuo Dio lo cacceremo, ora ti farò consegnare ai bordelli della città, tu sarai violentata, per cui il tuo Dio avrà paura e scapperà dal tuo cuore e dalla tua persona. Lucia irremovibile dice, caro Pascasio, prefetto di Siracusa, tu sai che puoi solamente con il mio consenso. Se non c'è il mio consenso, tu non puoi far niente. Tu potrai violentarmi nel corpo, ma non potrai violentarmi nello spirito. Pascasio vuole ancora più impressionarla. Io ti farò morire di lussuria nei luparari della città. E Lucia risponde, tu non potrai mai costringere la mia volontà ad accettare il peccato. Ecco, io sono pronta per qualsiasi tua decisione. Cosa aspetti? Prese degli energumeni, dei soldati piuttosto robusti, e dice la cronaca di quel tempo, cercarono di rimuoverla per portarla al bordello della città. Lucia non fece un passo. Amici, questo fatto me ne ricorda un altro, opposto. Era il 1950, io facevo la terza liceo. Durante una mattinata di scuola, alla cattedrale di Perugia, ci fu un esorcismo da parte del parroco della cattedrale, che era il mio professor di italiano, Monsignor Vincenzo Marinacci, e noi studenti del liceo i più grandi fummo convocati in sacrestia del Duomo per poter pregare durante l'esorcismo per questa ragazza di Spoleto. A un certo punto, mentre si svolgeva l'esorcismo, questa ragazza dette, come spesso succede, al sentir parlare di Dio, nel nome di Cristo ti comando, il demonio si infuria e comincia a dare in profonde scandescenze. Tanto che i suoi parenti, io ricordo ancora certi giovanotti, chiaro, pensate, non riuscivano a bloccarla. Vedete, la forza di Dio è onnipotente, ma anche la forza di Satana è spaventosa. Per dire, quando Satana, col permesso di Dio, fa queste cose, l'uomo diventa una ben piccola cosa. Ricordo questa cosa, mi è rimasta nel cuore, perché questa stessa ragazza, io l'ho rivista ad Assisi, dove io nel settembre mi ero trasferito per studiare all'università, la rivide a Santa Maria degli Angeli, sempre con gli stessi accompagnatori, i familiari, questi giovanottoni, no? E la volevano portare dentro la porzioncola, San Francesco. Sì, domattina, questa, non riuscivano a portarla, la trascinarono proprio in quattro, in cinque, mi ricordo, e questa vomitava capelli, chiodi, una cosa spaventosa, tanto che si fece tutta una scia di questa cosa, di questa bava vergognosa, dalla porta ingresso della basilica fino alla porzioncola. E a un certo punto, durante l'esorcismo lì, il sacerdote intimò, esci da questa creatura, questa creatura parlò e disse: solo il Papa vi potrà cacciare. Pio decimo secondo. Ho saputo poi da altre persone, tramite il parroco e il vescovo di Spoleto, fu portata a Roma e la ragazza fu liberata da Pio decimo secondo. Chiusa parentesi. Per dirvi la forza di Dio, la forza del demonio. Amici, Lucia è irremovibile. Fa caso a un certo punto, dice: ma si può sapere chi sei tu? Che non ti possiamo smuovere con 5-6 persone capaci della forza di Tori, uscimendo per orgumeni. Dimmi qual è il segreto delle tue arti magiche. Lucia, io non faccio arti magiche. La mia forza è Gesù Cristo, il mio Dio. Ah sì? Ordinò ai soldati di pugnalarla a morte. Lucia fu pugnalata e fu uccisa. E così cadde Lucia. Però prima di spirare, disse poche parole profetiche. Io muoio per Cristo. Siamo 13 dicembre 304. Io muoio per Cristo. Ma fra qualche tempo, poco tempo, tu Dio cristiano, tu Massimiano, farete una brutta fine. Perché Cristo trionferà. Nel 313 chi verrà? Costantino, il primo imperatore cristiano, che con l'editto di Milano darà la pace a tutto l'impero. Lucia, vergine martire, che annunziò al mondo la pace del Cristo mediante il primo imperatore cristiano. La fama di Lucia si diffuse subito in tutto il mondo. Il suo corpo ebbe tantissime vicende, fu trasportato addirittura dai crociati, fu riportato a Venezia, insomma, ebbe tante traversie. Lucia, eroe, eroina di santità, brillò in quel cielo di quel tempo e la sua devozione andò in tutto il mondo. Io, nel 1980, sono stato a New York. Beh, sulla quinta strada, accanto a St. Patrick, c'è la chiesa di Santa Lucia, pensate, la via principale di New York, una piccola cappella. Nel nord Europa, chi si venera oggi? Santa Lucia, è colei che porta i doni, è più importante del Natale, di Babbo Natale. Oggi Lucia è la luce del mondo, come fu allora. Perché quegli occhi su quel piatto? Questo non è storico, è leggenda. Fin qui è tutta storia. Quegli occhi, dice una leggenda, ma non ha supposti storici, quindi sono, valgono quello che valgono queste notizie. Si dice che le tolsero gli occhi e gli occhi tornarono da soli sul piatto. Dio può fare anche questo, ma non sono fatti controllati dalla storia. Ma perché Lucia è invocata come la patrona della vista? Dal nome Lucia, luce. Solo per questo. Lucia è colei che protegge gli occhi, la vista del corpo, perché si chiama Lucia. Lucia, fonte di luce. Noi diciamo, aggiungiamo, Lucia, fonte di grande luce interiore. Questa ragazza ha saputo dare per la fede la sua vita. Noi oggi la vogliamo invocare in questo tempo di fedifragi. Ho letto stamattina sul giornale, io dico, ma quando finirà l'imbecillità umana? Non lo so. Ho letto che a Cremona, in una chiesa e in una scuola elementare, hanno abolito il presepio. Perché è un'offesa. Se c'è un musulmano, se c'è un buddista, se c'è, guai, per rispetto puliamo tutto. Amici, ma questa è follia. Bella che io vado in Marocco, io sono cristiano e gli dico fuori i minareti, fuori le moschee. Cioè, sei matto. Ma io per rispetto, per carità. Amici, ma non vuol dire perdere la propria identità, rispettare gli altri. Io sono quello che sono, non posso rinnegare le mie radici, la mia fede. Lucia c'è morta per la fede. I martiri sarebbero tutti degli imbecilli, secondo il concetto di oggi. Potevano pur salvarsi. Per la fede ha dato la vita. Sapete che festa a Cremona hanno instaurato in questa scuola? La festa delle luci, tutti i bambini vengono con la candela. Amici, follia generale. Questo è buio assoluto, è tenebra totale, è offesa all'intelligenza, offesa alla cultura, offesa alle nostre radici. È così, il mondo va così. Noi oggi, io vi invito a rinnovare la fede davanti a questa donna. Sono passati 1705 anni. Domanda a voi, perché ancora ne parliamo? Come mai? Perché oggi venite a pregare, a lodare una creatura che si perde nella notte dei tempi? Come mai? Passano i generali, passano i politici, passano i sindacalisti, passano tutta questa valanga di gente, tutta. Il sindaco di Roma, quello che disse, guardate là le rovine fumiganti del Vaticano, presto smantelleremo tutto, al tempo dell'Unità d'Italia, 1860, direbbe Manzoni, Carneri, e chi era costui? Chi lo ricorda il nome? Voi lo ricordate? Nessuno. Chi ricorda Santa Lucia? Perché le ricordiamo, amici? Perché i santi sono coloro che fanno la vera storia. La storia della civiltà, che è la storia d'amore.